Da Micromiga, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. Aprile 24 2024. Riforma del premierato, il sogno proibito del capo assoluto. Ines Cirlli. L'elezione diretta del presidente del consiglio proposta dalla cosiddetta riforma del premierato non avrebbe lo scopo di rafforzare il vertice dell'esecutivo, ma di garantirgli una legittimazione popolare e di farne il decisore politico nazionale. Insomma, si tratterebbe della costituzionalizzazione dell'investitura del capo, ma una democrazia non ha bisogno di questo, bensì di un rafforzamento del Parlamento e di una cittadinanza attiva e consapevole che dia vita al dibattito democratico. La centralità del Presidente del Consiglio a Costituzione invariata. Il Presidente del Consiglio nella nostra Costituzione ha un ruolo centrale e di rilievo, come si deduce dall'art. 95 cost. È colui che conduce il gioco e lo dirige. Egli, infatti, tesse i rapporti tra il Consiglio e i ministri attraverso una funzione di direzione e di raccordo della politica generale del governo al fine di mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo. La Costituzione assegna al vertice di Palazzo Chigi funzioni proprie, distinte da quelle del governo, che con il tempo si sono estese anche a causa di una profonda e progressiva personalizzazione della politica, affiancata peraltro da una altrettanto rilevante accentuazione dei poteri dell'esecutivo. Il suo ruolo si è dunque evoluto in quello di baricentro governativo. La legge sulla presidenza del Consiglio, prevista dall'art. 95,3, cost. Ha meglio esplicitato i suoi poteri e con il tempo altri se ne sono aggiunti. Egli ormai rappresenta il governo in Europa e nel mondo, nel G7, nel G8 e nei consigli europei, appone e rimuove il segreto di Stato, nomina i direttori dei servizi segreti. La pandemia ha ritagliato per l'inquilino di Palazzo Chigi un ruolo centrale e preponderante sul resto del governo, facilitato anche dall'adozione quasi quotidiana di decreti del Presidente del Consiglio per disciplinare il mutevole andamento dei contagi. A ciò si è aggiunto un ruolo di primazia dovuto alla gestione del PNRR, come indicato nel DL77 del 2021, amplificato nel DL13/2023. Dove la conduzione in solitaria della cabina di regia lo ha definitivamente consacrato al centro del potere esecutivo. Il rafforzamento del Presidente del Consiglio è dunque già avvenuto a Costituzione invariata. L'elezione diretta avrebbe dunque non lo scopo di rafforzare il vertice dell'esecutivo, ma di garantirgli una legittimazione popolare e di farne il decisore politico nazionale. Insomma, si tratterebbe della costituzionalizzazione dell'investitura del capo. Il disegno di legge AS 935 presentato dal governo. Il governo presenta al Senato il disegno di legge AS 935 modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il rafforzamento della stabilità del governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica, che si prefigge un ambizioso, come è indicato nella relazione di accompagnamento, esso aspira a consolidare il principio democratico valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e intende altresì offrire soluzioni per contenere l'instabilità dei governi. Ed è proprio sull'elezione diretta che è necessario concentrare l'attenzione. Dal punto di vista teorico, l'elezione di un organo monocratico suscita non poche perplessità in una democrazia rappresentativa che adotta una forma di governo parlamentare e che è priva di quelle garanzie fornite da un sistema di checks and balances di cui in genere sono corredate le forme di governo presidenziali o semipresidenziali. Nel progetto iniziale era previsto un premio di maggioranza del 55%, senza che fosse stabilita una soglia minima a partire dalla quale il premio poteva essere assegnato. Una svista inspiegabile, visto che la Corte Costituzionale nelle sentenze 1 del 2014 e 35 del 2017 aveva già indicato la necessità di stabilire una certa percentuale di voti per usufruire del premio, questo per evitare che una minoranza potesse godere di un vantaggio in termini di seggi così ampio da mettere a repentaglio la rappresentatività del Parlamento. A maggior ragione ciò deve valere in caso di elezione di un organo monocratico e in seno a una riforma che non garantisce di per sé un equilibrio tra gli organi costituzionali. Il testo è stato successivamente emendato dallo stesso governo, approvato nella seduta pomeridiana del 2 aprile 2024, il quale però non è intervenuto per correggere altri inconvenienti tuttora presenti. È stato aggiunto un subemendamento approvato lo stesso giorno volto a garantire una specifica tutela per le minoranze linguistiche per evitare che il premio potesse comprimere nella loro rappresentatività. Anche se la disciplina dell'elezione diretta prevede ora l'assegnazione di un più generico premio su base nazionale, le ambiguità di un testo frammentato permangono. Infatti, il testo non fornisce dettagli, eppure l'elezione di un organo costituzionale dovrebbe essere indicata almeno a grandi linee nel testo costituzionale e magari fornire anche prescrizioni in tema di maggioranze necessarie per l'elezione. Quel che si evidenzia è che il premio di maggioranza assegnato al Presidente del Consiglio trascina con sé quello del quale usufruiranno anche le Camere, che finirebbero così per collocarsi in un ruolo ancillare rispetto a quest'ultimo, con buona pace del rispetto dei necessari equilibri tra organi costituzionali. Non da ultimo, come è stato rilevato durante le audizioni parlamentari, l'elezione diretta comporta al momento anche il coinvolgimento degli italiani residenti all'estero, cui spetta una propria circoscrizione in ciascuna delle due Camere. Se finora questi cittadini sono stati coinvolti per l'elezione dei propri rappresentanti parlamentari, e quindi oggi contribuiscono eleggendo 8 deputati e 4 senatori, con l'elezione del Presidente del Consiglio sarebbero anch'essi direttamente coinvolti, potendo in teoria partecipare al voto tutti gli iscritti all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero, circa 5 milioni di elettori. Quel voto può influenzare l'esito e non è facilmente prevedibile, oltre al fatto che è stato spesso contestato per via di un sistema poco trasparente e privo di controlli equivalenti a quelli presenti sul territorio nazionale. Se l'elezione è dunque poco convincente sotto molti profili, anche dal punto di vista sostanziale essa si presta a molteplici critiche. Il testo in sé è privo di una qualche omogeneità perché sconta la necessità di accontentare tutti i partiti dell'attuale maggioranza di governo e fotografa la vigente situazione politica riversandone le contraddizioni in un ambito costituzionale. In altre parole, la carta costituzionale, che in teoria ambisce a una durata eterna, si trova a fare i conti con le dispute politiche che non dovrebbero trovare spazio nel testo costituzionale. Per questo si tratta di un progetto che presenta molte aporie e una cattiva scrittura, si segnala all'art. 4. Del progetto una serie di ipotesi di scioglimento confusamente elencate, oltre che una qualche oscurità interpretativa, soprattutto nella lettura dello stesso art. 4. Che modifica l'art. 94 cost. Metodo e finalità della riforma. Dal punto di vista del metodo utilizzato per adottare le riforme, la maggioranza ha rivendicato il pieno rispetto dell'art. 138 cost, poiché, diversamente dai progetti di riforma presentati nel 2006 e nel 2016, il testo attuale propone una revisione puntuale dei soli articoli 59, 88, 92, 94 cost. Ciò non corrisponde del tutto alla realtà dei fatti, poiché con gli emendamenti approvati in prima commissione al Senato, la revisione aggiunge gli articoli 57, 83, 89 cost. Non solo, l'introduzione dell'elezione diretta apporta diverse modifiche tacite alla Costituzione, poiché incide e trasfigura il ruolo del capo dello Stato, delle Camere e dello stesso governo con effetti a catena sul testo complessivo della Carta Costituzionale, sui rapporti tra gli organi e sulla stessa concezione democratica, poiché un'elezione diretta modifica il rapporto tra cittadini e istituzioni. Per quel che riguarda la trasformazione della forma di governo e dei rapporti tra gli organi costituzionali, è indubbio che all'interno dell'organo governo i rapporti di forza sarebbero modificati in favore del presidente eletto, che godrebbe un favore anche rispetto al Consiglio dei Ministri, organo collegiale e deliberante. L'art. 92 cost subirebbe modifiche non indicate nel progetto di riforma, eppure tangibili. L'art. 95 cost subirebbe la stessa sorte. Un presidente eletto non è più un primus inter pares, ma il dominus dell'esecutivo. Anche il ruolo e l'autorevolezza del presidente della Repubblica risentirebbero in modo rilevante della riforma. È vero che formalmente non sono intaccati i suoi poteri, ed è altrettanto vero che gli emendamenti presentati il 6 marzo è stato approvato l'emendamento Borghi fratto Musolino che prevede per l'elezione del capo dello Stato alla maggioranza dei due terzi almeno fino al sesto scrutinio. Il 14 marzo l'emendamento Pera ha eliminato l'obbligo di controfirma su alcuni atti del Presidente della Repubblica, sembrano anzi voler rafforzare il suo ruolo. Di fatto, però, la riforma relega il capo dello Stato a una funzione di notaio, egli è ancora titolare del potere di incarico fratto nomina. Nel testo sono utilizzate entrambe le formule foriere di nuove ambiguità interpretative, ma si tratta di un potere formale perché dopo l'esito di elezioni che acclamano il Presidente del Consiglio, non c'è spazio per una sua discrezionalità o trattativa con i partiti per la formazione del governo o al momento di una crisi e per quanto riguarda lo scioglimento delle Camere, il suo ruolo è fortemente ridimensionato da un Presidente del Consiglio che è sostanzialmente il titolare di questo potere forte anche della sua investitura popolare. Quel che affiora in tutta la sua gravità, dunque, è un indebolimento complessivo della forma di governo parlamentare causato dalla rottura degli equilibri tra gli organi costituzionali e dall'affievolimento del principio della separazione dei poteri, che in presenza di un'elezione diretta semmai avrebbe dovuto essere rafforzato e presentarsi nella sua versione più rigida. Viene meno anche la primauté del Parlamento sul governo, che trova una sua legittimazione nella rappresentanza della sovranità popolare. Nel progetto di riforma formalmente le Camere continuano a conferire la fiducia al governo e a restare in una posizione di guida della maggioranza parlamentare, ma nella sostanza sono subordinate al Presidente del Consiglio sin dal momento dell'elezione contestuale che le svuota di autonomia rispetto all'esecutivo. Il fatto che il vertice di Palazzo Chigi può continuamente minacciare il loro scioglimento conferma i rapporti di potere in favore di quest'ultimo. La parte più spinosa del testo anche in tema di equilibri tra i poteri riguarda l'art. 4 del testo della riforma, che modifica l'art. 94 cost. Soggetto a continui rimaneggiamenti in seno alla prima commissione del Senato, che non ne garantiscono in alcun modo una maggiore coerenza e che non raggiungono così uno degli scopi che la maggioranza ritiene prioritari per l'adozione della riforma, ovvero garantire una maggiore stabilità ai governi, in realtà la stabilità è prevista all'art. 3 del testo del DDL governativo solo per il Presidente del Consiglio, per il quale è prevista la durata in carica di 5 anni. È appunto sia nella formazione del governo, sia nello scioglimento che la riforma lascia intravedere la sua debolezza intrinseca e indirettamente dimostra come qualunque rigido meccanismo di razionalizzazione della forma di governo sia superfluo in assenza di un robusto intervento delle istituzioni politiche che possano mediare, stemperare, fornire equilibrio al sistema. Una delle tante contraddizioni del testo riguarda l'instaurazione del rapporto di fiducia, che dovrebbe intervenire ovviamente dopo che il Presidente del Consiglio ha ottenuto un consenso popolare. Il dualismo tra la democrazia elettorale e quella rappresentativa emerge sotto questo profilo in tutte le sue contraddizioni. La mancata fiducia da parte delle Camere dopo l'investitura popolare del Presidente del Consiglio comporterebbe un contrasto tra Camere e corpo elettorale di difficile composizione. Inoltre, a una elezione monocratica segue una fiducia collegiale conferita all'intero governo. Non è chiaro, dunque, se i ministri potranno godere di un margine di manovra autonomo rispetto al Presidente del Consiglio e se potranno partecipare alla stesura del programma di governo e alla elaborazione della politica generale e dello stesso indirizzo politico, considerando che il programma elettorale del Presidente del Consiglio è già stato sottoposto alle elezioni e considerando i diversi rapporti di forza, visto che è ora prevista all'art. 3 del progetto la revoca dei ministri formalmente dal Presidente della Repubblica, ma su proposta del Presidente del Consiglio. Anche a proposito dello scioglimento si rinuncia, come già si è fatto cenno, all'importante contributo del capo dello Stato spesso risolutivo nelle crisi di governo grazie alle doti di mediatore che in quanto garante della Costituzione può esercitare. Nella sua posizione di garanzia costituzionale può proporre ai partiti politici rimpasti, formazioni di nuovi governi o lo scioglimento delle Camere a seconda delle condizioni politiche del momento e sempre guidato dalla finalità di formare un governo in grado di ottenere la fiducia delle Camere. Il DDL AS 935 invece propende per lo scioglimento automatico di queste ultime, senza tenere conto della vitalità e della mutevolezza della politica italiana, che è sempre stata assecondata dalla naturale flessibilità della forma di governo parlamentare. Flessibilità che spesso ha saputo garantire soluzioni a fronte di un sistema politico disarticolato. Non sono dunque le previsioni meccanicistiche a guidare i rapporti tra gli organi costituzionali e a garantire la stabilità, ma un sistema politico che smussa le asperità e si adatta al contesto istituzionale, sicché il testo costituzionale non può non tenere conto di questo dato di frammentarietà che contraddistingue la politica italiana. Prevedere meccanismi rigidi per la soluzione delle crisi di governo e pensare che questi possano garantire una stabilità è una pura illusione. Le ipotesi di scioglimento contenute nell'art. 4 del testo della riforma, nonostante l'approvazione di emendamenti correttivi, restano problematiche oltre che confuse. Si tratterebbero in modo diverso la perdita di fiducia a seguito di presentazione di mozione di sfiducia da parte delle Camere, cui seguirebbe lo scioglimento automatico di queste ultime, art. 4,1, dalla perdita di fiducia a seguito dell'apposizione della fiducia da parte del Governo che rientrerebbe nel caso delle dimissioni del Presidente del Consiglio, art. 4,1, penultimo capoverso. Solo in quest'ultimo caso il Premier può chiedere lo scioglimento, ma se non esercita questa facoltà, il Presidente della Repubblica può conferire nuovamente l'incarico al Presidente dimissionario per una sola volta nell'arco della legislatura, oppure ad un altro parlamentare eletto in collegamento con quest'ultimo. Si tratta dell'unica opzione che non prevede lo scioglimento automatico. Già a Costituzione invariata l'abuso della questione di fiducia è uno dei temi più dibattuti e una delle cause che maggiormente incidono sull'indebolimento e sul malfunzionamento del Parlamento, oltre che sul rovesciamento dei rapporti di forza tra Parlamento e Governo. Il timone è già nelle mani di quest'ultimo, che si trova nelle condizioni di poter ricattare il Parlamento utilizzando l'arma della questione di fiducia e delle dimissioni per costringere le Camere ad adottare propri atti con forza di legge, spesso senza la possibilità da parte di quest'ultime di apporre almeno emendamenti al testo che non condivide. Questa ulteriore apertura da parte del progetto di riforma conferma uno strapotere del Presidente del Consiglio e del suo governo che inciderà soprattutto sulle Camere e sulla funzione legislativa progressivamente ostracizzata. Anche la sostituzione del Presidente del Consiglio con un altro parlamentare a lui collegato potrebbe dare luogo a una serie di storture istituzionali. La scelta di questo parlamentare, Delfino, non essendo elettivo, non è chiara a chi spetti formalmente al capo dello Stato. Potrebbe riaprirsi un margine di discrezionalità per il Presidente della Repubblica, potrebbe altresì tramutarsi in un accordo preventivo all'interno della maggioranza, la quale già al momento della formazione del governo potrebbe accordarsi su una staffetta, stabilendo un cambio di leadership durante la legislatura, tradendo però l'elezione popolare e sottoponendo così l'intero sistema politico a quella annosa critica che lo vede come un apparato lontano dalla volontà del corpo elettorale, dopo averlo illuso del contrario. Non da ultimo però si deve considerare una terza opzione, più delle altre foriera di conseguenze, il caso in cui uno dei partiti della maggioranza voglia surrettiziamente conquistare la presidenza del Consiglio e al momento della apposizione della questione di fiducia decida di votare contro, pur di aggiudicarsi quel ruolo. Di certo l'instabilità dei governi viene quantomeno incentivata e non arginata, come si proponevano i partiti favorevoli alla riforma. Instabilità e trasfugismo parlamentare non vengono meno con questa revisione, forse perché è impossibile che ciò avvenga attraverso meccanismi giuridici. Quel che deve essere posto come priorità in questo contesto politico così frammentato è dunque un processo culturale finalizzato a migliorare la qualità della classe politica e il rispetto delle regole. Non l'ennesima riforma costituzionale che nasconda queste esigenze di cambiamento di più lunga attuazione, ma necessarie e non più rinviabili. In sintesi, la stabilità dei governi è spesso utilizzata come sinonimo della governabilità, come si legge anche nella relazione di accompagnamento al testo, ma in realtà non si realizza creando forzatamente una maggioranza sulla base di un premio elettorale. È invece necessaria una minima omogeneità di fini e obiettivi da raggiungere, ovvero l'elaborazione di un indirizzo politico che coinvolga la maggioranza parlamentare e sia in grado di mediare i conflitti all'interno di essa e con la minoranza. Le democrazie, insomma, hanno bisogno di una cittadinanza attiva e consapevole e di nuove forme di legittimazione e di consenso, che devono essere coltivate sia dal basso, favorendo il dibattito democratico e rafforzando le sedi della partecipazione, partiti politici, sindacati e associazioni, sia dall'alto rafforzando il Parlamento e coinvolgendo tutti gli strumenti della democrazia rappresentativa. Si tratta di un percorso non facile. Più semplice è illudersi che ricorrere a una elezione popolare si possano spingere i cittadini a una più ampia condivisione dei fini istituzionali, anche se è ben chiaro che quella è solo una partecipazione elettorale, puntuale e temporalmente circoscritta.